Zelia Guérin, mamma di Santa Teresa del Bambino Gesù. Zelia Guérin e Luigi Martin sono i genitori di Santa Teresa del Bambino Gesù, colei che venne entusiasticamente definita la fanciulla più amata del mondo e la più grande santa dei tempi moderni. Teresa morì nel 1897 e fu canonizzata nel 1925. Conoscendola e amandola, tutto il popolo cristiano ha imparato a conoscere ed amare anche la sua famiglia, particolarmente il papà e la mamma. Teresa ha parlato al mondo della infanzia ecclesiale. Preferiamo questa espressione a quella più tradizionale di infanzia spirituale. L'infanzia della Chiesa intera che nasce per Cristo ed è a Lui destinata come lo fu la Vergine Maria concepita immacolata, e l'infanzia della singola anima cristiana formata dal Padre Celeste ed eternamente destinata al Figlio Divino incarnato per nostro amore. Ma questa dottrina la piccola Teresa la ha compresa ed sperimentata già dentro la sua famiglia e la sua infanzia terrene, una famiglia vissuta e gustata in tutta la sua profondità sacramentale. La storia di un'anima, titolo da lei dato alla sua autobiografia, è in gran parte una raccolta dei suoi ricordi di infanzia. Ed è stupefacente che attorno a questi ricordi ancora oggi indaghino con diversa sensibilità teologi, autori spirituali, romanzieri, registi, psicanalisti, nel tentativo di carpire un segreto che continua a sfuggire loro. Perciò Luigi e Zelia Martin sono stati ormai studiati anch'essi mille volte e non sono mancate analisi distruttive e impietose e perfino cattive, fino a che la Chiesa è giunta alla conclusione di dover riconoscere anche la santità della loro vita. I processi canonici che li riguardano non sono ancora ultimati, ma è già stato loro riconosciuto l'essenziale, che hanno vissuto la loro fede eroicamente, cioè con una generosità sempre più profonda e totale, che può essere indicata alla imitazione dei cristiani. D'altronde, ogni giudizio che si è potuto o voluto dare di Luigi e Zelia Martin è in qualche modo sempre autorevolmente precorso da ciò che su di essi ha lasciato scritto la loro santa figlia: il Signore mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo che della terra. Io ho avuto la felicità di appartenere a genitori senza uguali. Dio mi ha fatto nascere in una terra santa. La vicenda di questi due coniugi è per tanti versi strana, o per meglio dire, è così cristianamente normale da apparire strana a tutti coloro che considerano la fede come un fattore secondario. Strane appaiono necessariamente le persone, gli avvenimenti e le scelte di chi non è abituato a far entrare la fede nell'atto stesso del ragionare. Torniamo dunque a spiegare perché mai la vicenda dei coniugi Martin dovesse allora e ancor più oggi apparire strana. Anzitutto, ambedue sentirono nella giovinezza il desiderio di consacrarsi al Signore e da questo desiderio restarono segnati per tutta la vita. Anzi, come vedremo, esso impregnò tutta la loro esistenza e la loro famiglia di un qualcosa che Teresa definiva così: profumo virginale. Luigi Martin è un tipo meditativo e idealista, che tuttavia ama in egual misura il silenzio e l'avventura, il ritiro contemplativo e il viaggiare per paesi sconosciuti, la precisione matematica e la letteratura romantica. A 22 anni sale al Gran San Bernardo nelle Alpi svizzere e chiede di entrare tra quei monaci che passano la vita lodando Dio e soccorrendo i viaggiatori in difficoltà. Zelia Guérin è invece una ragazza impulsiva, dedita al lavoro. A 19 anni chiede di entrare all'Hôtel Dieu di Alençon tra le figlie della carità per consacrarsi a Dio nella cura dei malati. Ambedue vengono rifiutati. Luigi perché non conosce il latino, allora ritenuto essenziale alla pratica della vita monastica, e Zelia perché di salute malferma. Così Luigi sceglie la professione di orologiaio, passa lunghe ore nel suo laboratorio di precisione e gestisce un piccolo negozio di oreficeria. Zelia invece diventa una ricamatrice esperta nel celebre merletto di Alençon o merletto di Venezia, allora molto ricercato, tanto che riesce a organizzare un piccolo commercio in proprio. Si conoscono quando ormai Luigi ha 35 anni e Zelia 27 e ambedue sono quasi persuasi di dover trascorrere l'esistenza in silenziosa e personale consacrazione a Dio nel mondo. Quando si incontrano per la prima volta, si sentirono immediatamente destinati l'uno all'altra. Zelia narrerà poi alle figlie che, incrociando sul ponte San Leonardo quel distinto signore che sarebbe diventato il loro papà, aveva sentito in cuore una voce che le diceva: «È lui che io ho preparato per te». E lo raccontava convinta che la Madonna si era fatta sentire, e non era la prima volta. Si sposarono 3 mesi dopo, a mezzanotte, secondo l'uso di coloro che allora volevano una cerimonia davvero intima, avvolta nell'intimità e nella preghiera. Unirono la loro vita e i 2 laboratori di orologeria e di ricamo, ambedue alle prese con un lavoro nel quale la cura della bellezza richiedeva assieme fantasia e infinita pazienza. Zelia si era sposata col desiderio di avere tanti bambini, ma, come accadeva allora a quasi tutte le ragazze della borghesia, era giunta al matrimonio completamente ignara degli aspetti connessi all'esercizio della sessualità. Ne fu scossa fino alle lacrime, che furono abbondantissime, e il desiderio della vita consacrata tornò in maniera insostenibile. Luigi, da parte sua, si era accuratamente preparato al sacramento che doveva ricevere. Tra le sue carte è stato trovato un appunto in cui si sottolinea anche un aspetto particolare della dottrina della Chiesa. Secondo la dottrina della Chiesa, un matrimonio in cui si vuole l'attività sessuale ma non si vogliono i figli è invalido. Ma invece è vero matrimonio quello di 2 coniugi che si accordano a coltivare l'intimità del cuore e dello spirito, rinunciando a quella unione fisica che pure sarebbe loro permessa. In questo senso il matrimonio della Madonna e di San Giuseppe fu un vero matrimonio, e in questo senso ci sono state nella storia della Chiesa certi santi sposi che si sono sentiti chiamati a questa forma particolarissima di coniugalità. Tale è stato, ad esempio, ai nostri giorni, il matrimonio tra Jacques e Raissa Maritain, di cui tutti conoscono la grandezza umana e spirituale. Certamente non è esperienza da consigliare indiscriminatamente e non è nemmeno da raccomandare, ma non è impossibile e non è priva di senso, tanto più che la coniugalità di Luigi e Zelia Maritain veniva a innestarsi su una precedente comune vocazione virginale. Luigi, per conto suo, aveva già pensato a questa ipotesi e vide nell'estremo disagio di Zelia un segno. Decisero perciò di vivere come fratello e sorella. Che non si trattasse di egoismo è dimostrato dal fatto che si premurarono subito di ospitare stabilmente in casa un bambino di una numerosissima famiglia rimasto senza madre. Passarono molti mesi, poi il loro confessore intervenne, aiutò Zelia a capire che il dono del sacramento coniugale si estende a santificare anche la sessualità e che il suo acuto desiderio di avere figli doveva avere il suo sbocco naturale. E così accadde. Quel santo rapporto che Luigi e Zelia decisero, pur se condizionato da certe paure e da certe incomprensioni, aveva una sua idealità e una verità che prima o poi si ripropongono a ogni coppia cristiana, man mano che l'unità sacramentale manifesta la sua forza e la sua origine sacra. Non è senza significato quello che Zelia ha poi accuratamente testimoniato, che perfino in quella prima incompiutezza, dice, noi vedemmo il nostro amore accrescersi e ci sentivamo all'unisono, cosa che molte coppie non sperimentano mai, nemmeno a forza di ripetere i gesti fisici che sarebbero destinati a farli sentire una sola carne. Ma fu soprattutto in relazione ai figli che i coniugi Martin realizzarono la verginità loro propria, proprio perché i figli furono per essi quotidianamente e totalmente il luogo della felicità e del dolore inestricabilmente congiunti, e i figli furono da essi riconosciuti nella loro ultima appartenenza a Dio Padre ed amati per il loro ultimo destino. Zelia e Luigi Martin ebbero 9 figli, 2 maschietti e 7 femminucce. Teresa fu l'ultima, nata quando ormai la mamma sapeva di soffrire di un tumore al seno. Che i figli appartenessero a Dio lo sperimentarono giorno per giorno, man mano che impararono ad accettare quel duro, duro alternarsi di nascite e di morti, di malattie e di guarigioni, di ricadute e riprese, che era allora il destino comune dell'infanzia. Le famiglie di oggi conoscono l'inevitabile trafila di malattie a cui i loro bambini vanno soggetti, ma hanno a disposizione medici e medicine di ogni specie, e la battaglia è quasi sempre vinta. Altra cosa era nel secolo scorso, quando il parto era già un grave rischio che lasciava i bimbi stremati e moltissimi mali non si riusciva nemmeno a diagnosticarli, e per curare le affezioni intestinali c'erano solo rimedi empirici, le bronchiti duravano mesi, curate con dei vescicanti tra le spalle, la risipola era ad alto rischio e bastava la rosolia a decimare un quartiere. E c'era soprattutto quella malattia di languore che non voleva dir nulla, se no che il bambino stava inspiegabilmente morendo. A Zelia morirono i 2 maschietti e una femminuccia, tutti entro il primo anno di vita. Un'altra femminuccia, la più amata, morì a 5 anni. Sopravvissero 5 bambine. Teresa piccina giunse più volte fino al limite estremo, ma diede prova di una incredibile voglia di vivere. Chi vuole ha a disposizione oggi l'epistolario di Zelia per rendersi conto, quasi ascoltandola, di come questa madre abbia vissuto la nascita e la crescita dei suoi piccini tra gioie ineffabili e indicibili tormenti, curando le educazioni e le inclinazioni di ciascuno, pur dirigendo quel laboratorio di ricamo che la teneva in piedi dalle 4 del mattino alle 11 di sera. Pagine di sofferenza e di tenerezza, da cui traspare sempre quella verginità, cioè fede, cioè orientamento del cuore a Dio, cioè attesa del cielo, di cui abbiamo parlato. Pagine di sofferenza, anzitutto, tra le quali dobbiamo scegliere. Scegliamo una. Ecco il racconto della morte della piccola Elena di 5 anni. Ciò che mi affligge, quello di cui non mi posso consolare, è di non aver capito meglio il suo stato. Ho fatto venire il medico, mi ha detto che non trovava alcuna malattia dichiarata e che non vedeva la necessità di tornare, almeno di un aggravamento. Domenica sera la colse l'oppressione e subito mandai a cercare il dottore, non c'era e non è venuto che lunedì mattina. Mi ha detto che la bambina aveva una febbre catarrale con un polmone congestionato, che era in gravissimo pericolo e che bisognava darle soltanto del brodo. Dopo che se ne fu andato, io la guardavo. I suoi occhi erano appannati e non c'era più vita. E mi sono messa a piangere. Allora la bambina mi ha circondata con le braccine e mi ha consolato del suo meglio, e per tutta la giornata non faceva che dire: la mia povera mamma che ha pianto. Ho passato la notte presso di lei, notte pessima. Al mattino le abbiamo domandato se voleva prendere il brodo, ha detto sì, ma non lo poteva inghiottire. Tuttavia ha fatto uno sforzo supremo dicendomi: se lo mangio mi vorrai più bene. Allora lo ha preso, ma ha sofferto terribilmente e non sapeva che fare. Guardava una bottiglia di pozione che il dottore le aveva ordinato e voleva berla, dicendo che quando l'avesse bevuta tutta sarebbe guarito. Poi verso le 10:15 mi ha detto: sì, presto, guarirò, subito. E nello stesso momento, mentre la sostenevo, la sua testolina mi è caduta sulle spalle, i suoi occhi si sono chiusi e 5 minuti dopo non viveva più. Questo mi ha fatto un'impressione che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo quella brusca fine, nemmeno mio marito, e quando è rientrato e ha veduto la sua povera figlioletta morta, si è messo a singhiozzare esclamando: mia piccola Elena, mia piccola Elena. poi insieme l'abbiamo offerta al Signore. Insieme l'abbiamo offerta al Signore. Veder morire il proprio bambino è certo un'esperienza tragica, ma i coniugi Martin l'hanno condivisa con quasi tutte le famiglie del loro tempo e del loro ambiente. E anche oggi non mancano al mondo numerosissime coppie che conoscono tale inumano dolore. Ma ciò che li rese esemplari, cioè modelli di vita cristiana, fu questa offerta, questa cosciente celebrazione di un mistero. Poiché essi avevano dato la vita in nome del Creatore, questo significa esattamente procreare, la riaffidavano nelle sue mani, e non soltanto a una casualità oscura e beffarda. Ciò non significava certo dimenticare o soffrire meno acutamente, ma significava continuare a credere nella vita donata ai figli, mantenere con loro un rapporto e attenderli ancora. Un mese dopo la morte della piccola Elena, Zelia scriveva: «Da quando ho perduto quella bambina, provo un ardente desiderio di rivederla. Non c'è un minuto al giorno che io non pensi a lei». E continuava a ricordare il compleanno della piccola. «Ieri erano 11 anni dalla nascita della piccola Elena. Ho pensato tanto a lei. Sarò tanto contenta di rivederla nell'altro mondo». Continuò sempre a parlare con i suoi piccoli, scomparsi solo alla vista, nel riservo della sua più profonda preghiera. Al fratello, che aveva anch'egli perso un bambino, aveva scritto: «È ben duro. Tuttavia, mio caro, non mormorare. Dio è il padrone. Per il nostro bene può lasciarsi soffrire tanto e anche di più, ma il suo aiuto e la sua grazia non mancheranno mai. Dimmi soprattutto se il bambino era vivo quando ha ricevuto il battesimo. Il medico avrebbe dovuto battezzarlo prima della nascita. Quando si vede una creatura in pericolo, è sempre da lì che si comincia». Alla cognata, nella stessa occasione, partecipava dolcemente la sua ripetuta esperienza dolorosa. «Che il buon Dio le accordi la rassegnazione alla sua santa volontà. Il suo caro piccolo bimbo è presso di lui, la vede, la ama e lo ritroverà un giorno. È una grande consolazione che io ho provata e provo ancora. Quando chiudevo gli occhi dei miei cari figlioletti e li seppellivo, provavo molto dolore, ma è sempre stato rassegnato. Non mi lamentavo dei dolori e degli affanni che avevo sopportato. Molti mi dicevano: sarebbe stato meglio non averli mai avuti, e io non potevo sopportare questo linguaggio. Io non credo che i dolori e gli affanni possano essere messi sulla bilancia con la felicità eterna dei miei bambini. Poi essi non sono perduti per sempre. La vita è breve, è piena di miserie. Li ritroveremo». Anche la piccola Teresa, la nostra santa, rischiò di morire nei primissimi mesi di vita. Ieri, mentre andavo a vedere la mia piccola Teresa, accompagnata dal dottore, mi dicevo: «Saremo felici solo quando tutti noi e i nostri figli saremo riuniti lassù», e facevo a Dio l'offerta della mia bambina. «Ho fatto tutto quel che potevo per salvare la vita di Teresa. Ora, se Dio vuole disporre altrimenti, mi sforzerò di sopportare la prova con la maggiore pazienza possibile. Ho già tanto sofferto». Fin dall'inizio Zelia sapeva che il suo compito era allevare figli per il cielo. Questo significava anzitutto una lunga, paziente e gioiosa attività per farli crescere, educandoli nella fede per un destino eterno e felice anche in questa vita. Ma lo scopo non era frustrato solo perché Dio li accoglieva in cielo ancora così piccoli. Qualcuno, ostentando la sua scienza psicanalitica, ha scritto dei volumi per dimostrare la morbosità di una simile rassegnazione alla morte dei propri piccoli. Ma è davvero strana questa scienza, che ritiene normale che una madre si rassegni all'assurdo e al non senso, contentandosi di soffrire a lungo come una bestia per poi guarire dimenticando, mentre ritiene negativo e morboso l'atteggiamento di chi trova nella sua fede spazi di vita e perfino fremiti di attesa. Questi due sentimenti, il dolore e la gioia, scriveva, si confondono spesso dentro di me. Si sa che la vita è breve e presto li rivedremo. Quando poi i bambini riuscivano a superare le inevitabili crisi dell'infanzia, richiedevano ancora tutte le energie del cuore e della mente per crescere e crescere bene nel corpo e nell'anima. Ed era una festa, nonostante la fatica quotidiana. «È un lavoro così dolce occuparsi dei propri figlioletti», scriveva. «Se non avessi da fare che questo, io sarei la donna più felice della terra. Ma bisogna bene che il loro padre e io lavoriamo, per procurare loro una dote, se no quando saranno grandi non saranno contenti di noi. La verità è che Zelia visse tutte le sue maternità come preghiera, domanda di un dono, accettazione riconoscente, poi cura affettuosa del dono ricevuto. Se in qualche caso il dono le veniva nuovamente richiesto, era addolorata, ma non si sentiva tradita. Adorava un disegno difficile, ma che certamente non era cattivo. E questo perché lei non interrogava Dio solo nei momenti di crisi, come fanno tanti che chiamano a rapporto Dio quando il suo disegno sembra oscurarsi, ma non lo cercano affatto quando tutto sembra splendere. Zelia si sentiva familiare al mondo di Dio, soprattutto attraverso la dolce mediazione della Vergine Santa. Ecco come in una lettera alla figlia Paolina, 14enne, le racconta le circostanze del suo concepimento. Mercoledì sarà la festa dell'Immacolata Concezione. È una festa grande per me. In questo giorno la Madonna mi ha fatto tante grazie. Non ho mai dimenticato l'8 dicembre 1860, quando ho pregato la nostra Madre del Cielo di darmi la mia piccola Paolina. Ma non ci posso pensare senza ridere, perché ero assolutamente come una bambina che chiedeva una bambola a sua madre e mi comportavo allo stesso modo. Volevo avere una Paolina come quella che ho e mettevo tutti i puntini sugli i nel timore che la Santa Vergine non comprendesse bene quello che desideravo. Occorreva senza dubbio e prima di tutto che avesse una bella animuccia, capace di diventare una santa, ma volevo anche che fosse molto graziosa. Quanto a questo non è molto bella, ma io la trovo bellissima, proprio come la volevo. Noi possiamo sorridere di questa devozione di una ragazza, di una mamma che chiede la sua bambina alla Madonna. C'è però un fatto che può darci brividi di commozione. Zelia fa questa preghiera alla Vergine il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, alla messa mattutina. E Paolina nasce il 7 settembre 1861. Esattissimamente 9 mesi dopo. E l'8 settembre, festa della Madonna, della Natività della Madonna, la piccola viene battezzata. Continua lei: quest'anno andrò ancora a trovare la Vergine Santa di buon mattino. Voglio essere ancora la prima, le porterò il mio cero come al solito, ma non domanderò più figliolette. La pregherò che quelle che vi ha dato siano sante e che quanto a me le possa seguire da vicino. Ma bisogna che siano molto migliori di me. Troviamo qui la parola chiave di tutta la vicenda, la parola santità. Zelia Guérin fu una donna di rara energia, immersa nel lavoro al punto di esserne quasi sopraffatta. Il suo laboratorio di ricamo si tramutò in una piccola impresa che dava lavoro a parecchie operaie, tanto che per collaborare con lei il marito giunse a rinunciare al suo mestiere di orologiaio e orefice. Fu dunque sempre alle prese con un menage familiare impegnativo, duro oltre ogni immaginazione, basta pensare alle 9 gravidanze in 13 anni. Ebbene, ciò non le impedì affatto di tenere in evidenza quell'unica grande preoccupazione, la santità dei suoi figli, e al seguito di questa vocazione adempiuta, la sua santità. «Voglio diventare una santa», scriveva, «ma ciò non sarà facile. Vi è molto da sgrossare in me, il legno è duro come una pietra. Bisognava mettercisi prima, mentre era meno difficile, ma meglio tardi che mai. Santità è anzitutto certezza sconfinata dell'amore di Dio, della sua compagnia. Alla cognata confidava: «Vede, mia cara sorella, vedo che attende di nuovo un bambino e io mi preoccupo per la sua salute. Il buon Dio non carica nessuno al di sopra delle sue forze. Ho visto tante volte mio marito preoccuparsi a questo riguardo per me, che invece stavo tranquillissima e gli dicevo: «Non avere paura. Il buon Dio è con noi». Eppure ero sovraccarica di lavoro e di pensieri di ogni genere, ma avevo questa ferma fiducia di essere sostenuta dall'alto. E alla figlia raccontava il dialogo con un conoscente assai buono, ma, dice lei, di idee troppo liberali, il quale la faceva soffrire con la sua poca o nulla fede. Mi diceva l'altro giorno che Dio non si occupa di noi. Mi addolora che amici così buoni abbiano questi sentimenti. Lo so bene io che Dio, il buon Dio, si occupa di me, me ne sono accorta tante volte, e io ho molti ricordi a questo riguardo che non si cancelleranno mai dalla mia memoria. Scriveva alle figlie in collegio, che allora erano le scuole di allora: «Spero bene che Maria sarà una buona ragazza. ma io vorrei che fosse santa. E vorrei santa anche te, Paolina. Anch'io vorrei farmi santa, ma io non so da dove cominciare. C'è tanto da fare, che mi limito al desiderio. Dico spesso durante la giornata, mio Dio, come vorrei essere santa. Poi non compio le opere, però è tempo che mi ci metta. In realtà, le sue opere più splendenti consistevano proprio nell'attività di educatrice che riusciva a esercitare senza venir meno, nonostante altre preoccupazioni tentassero di assorbirla. Basterebbe a documentarlo la lunga e frequente corrispondenza che ella intratteneva con la figlia collegiale, una corrispondenza ricca di storie settimanali, praticamente un modo per far vivere alla ragazza il clima di casa, gli accadimenti gioiosi e tristi, la crescita delle sorelline, le notizie del vicinato, episodi umoristici, accenni di preoccupazioni familiari, tutto mescolato con i consigli dolci ed esigenti di chi attende dalla figlia il meglio davanti a Dio. Il resto era buona e faticosa routine quotidiana. Tutte le bambine sapevano che non si cominciava mai la giornata senza offrire il cuore al Signore, con una formula presa dalle labbra materne. Mio Dio, ti offro il mio cuore, prendilo se vuoi, in modo che nessun altro lo possegga, ma soltanto tu, o buon Gesù. Nella sua storia di un'anima, Teresa ricorderà, rievocando l'infanzia, io amavo molto Dio e gli offrivo spesso il mio cuore secondo la piccola preghiera che mamma mi aveva insegnato. E la mamma stessa racconta meravigliata, questa mattina alle 5:30, quando mi sono alzata, Celina, la penultima, si è svegliata. Io le ho chiesto se voleva un pezzetto di cioccolato. Lei non rispondeva, perché stava facendo con tutta l'attenzione l'offerta del cuore al buon Dio. Le ragazze sapevano che papà e mamma ogni mattina al suono della campana delle 5:30 uscivano per andare alla messa dei poveri. E a volte sentendoli partire, Teresa piccina si svegliava e diceva «Mamma, starò buona buona». Si può ottenere la tranquillità dei piccoli in tanti modi. L'esame di coscienza per la confessione avveniva sulle ginocchia della mamma, perché era lei che doveva rendere buono e impregnato di tenerezza quell'aspetto un po' difficile del sacramento del perdono. E tutte le piccole difficoltà della vita, dall'imparare a leggere e scrivere, al modo di risolvere i piccoli litigi, alla paura del dentista, erano affrontate col criterio di far piacere a Gesù. Dentro questo normale tessuto di vita si inserivano poi tutti gli atteggiamenti che dai genitori si riverberavano sui figli: la carità per i poveri, anche a costo di subire a lungo fatiche e fastidi, la solidarietà per i vicini, anche nelle situazioni più sgradevoli, l'atteggiamento della mamma verso le operaie. La distribuzione della paga settimanale era talmente sacra che Zelia non volle rimandarla neppure il giorno in cui perse il bambino. E la domenica pomeriggio era sempre riservata alla visita alle operaie malate, e molteplici erano i suoi interventi, sobri e delicati, nelle situazioni di necessità. Scriveva la cognata, «Se siete contenta della cameriera che vi ho mandato, procurate di tenerla perché oggi è difficilissimo trovarne. Non sempre è l'autoguadagno che assicura l'affezione dei domestici, bisogna che essi sentano che li amiamo, bisogna manifestare loro della simpatia, non essere troppo rigidi a loro riguardo. Tu sai che io sono molto vivace e non di meno, tutte le domestiche che ho avute mi hanno amato e le tengo quanto voglio. Quella che ho in questo momento cadrebbe ammalata se dovesse andarsene e sono sicura che se le offrissero 200 denari franchi in più non vorrebbe lasciarci. È vero però che io non tratto meno bene le mie domestiche dei miei figli». Non le mancò neppure l'esperienza più dura da portare per una madre, quella di una figlia caratteriale, che non si sapeva mai come prendere, che passava continuamente da impeti di generosità a incredibili ostinazioni che sconfinavano con l'ottusità, affettuosa e ombrosa, ribelle alla madre e segretamente succube di una cameriera. Se voleva qualcosa era capace di urlare per mezze giornate intere. In collegio la definirono una bambina terribile fino a che la dimisero e Zelia, con assoluta onestà, commentò «Quando i nostri figli non sono come gli altri, tocca a noi genitori portarne il peso». I giudizi della mamma su questa strana figlioletta mal riuscita sono lucidi fino ad essere impietosi e tuttavia mai ella le assegnò un destino diverso. Per lei offrì a Dio ogni fatica, ogni pena, ogni sofferenza e ogni preghiera, purché egli ne facesse comunque una santa. erano continui tentativi per trovare l'occasione giusta, il momento opportuno. Questo pomeriggio l'ho fatta venire accanto a me per farle dire qualche preghiera, ma si è stancata presto e mi ha detto: «Mamma, raccontami la vita di nostro Signore Gesù Cristo». E io non ero disposta a narrare, mi stanca molto, ho sempre tanto male alla gola. Infine mi sono fatta forza, le ho raccontato la vita di nostro Signore e quando sono arrivata alla passione piangeva. Mi ha fatto piacere scorgere questi sentimenti in lei. Leonia, diceva, è meno privilegiata di voi, per doni di natura, però ha un cuore che chiede di amare e di essere amato, e soltanto una madre è in grado di testimoniarle ogni momento l'affetto di cui ha bisogno. Giunse a conquistarsi il cuore della figlia difficile solo pochi mesi prima della morte. Ha cominciato a dimostrarmi un affetto che cresce incessantemente. Non mi può lasciare, arriva a confidarmi i suoi pensieri più segreti, il timore e l'amore di Dio penetrano a poco nel suo cuore. Ma se tu sapessi con quanta dolcezza la tratto, vuol fare la comunione ed è una preparazione di tutti i giorni e di tutti gli istanti. Insomma, che il buon Dio sia benedetto. E quella figlia, dopo la morte della madre, nonostante ripetuti insuccessi, finirà per realizzare una sua personalissima vocazione. Diventerà una monaca visitandina, morirà in tarda vecchiaia, venerata come una santa per la sua umiltà, dolcezza ed equilibrio, acquistati in lunghi anni di dedizione a Dio e al prossimo. Alle preoccupazioni educative che riempivano la mente e il cuore di Zelia si sommavano le preoccupazioni di un'epoca particolarmente turbolenta. Basta ricordare che siamo negli anni della disfatta di Sedan, della caduta del Secondo Impero, e i soldati francesi tornavano sconfitti e le truppe prussiane con le bandiere nere e i teschi sull'elmetto sfilavano terribili per le vie di Alençon e venivano requisiti alloggi, bestiame, materiali di ogni tipo. E i Martin dovettero alloggiare in casa 9 prussiani. Non si riusciva più a trovare né carne, né latte, né altro, e tutti piangono in città, scriveva Zelia, tutti tranne me. Anche il suo commercio aveva alti e bassi, periodi di crisi che facevano temere il peggio. Quanta fatica per questo maledetto punto di Alençon che mette il colmo a tutti i miei mali. Guadagno qualche soldo, è vero, ma mio Dio se mi costa. Mi costa la vita perché credo che abbrevi i miei giorni e se il Signore non mi protegge in modo particolare ho la sensazione di non campare molto. Le figlie la sentivano spesso affermare: «Il Signore mi dà la grazia di non spaventarmi, sono tranquilla. Dio è un buon padre che non dà mai alle sue creature un peso più grave di quello che possono portare». Aveva ormai passato i 40 anni ed era malata. Luigi ne aveva 50. Ed ecco che si annunciò una nuova nascita. Non mancavano le preoccupazioni, sia per la madre che per la nuova creatura che veniva al mondo. L'ultima era vissuta solo pochi mesi, scriveva: «Io amo pazzamente i bambini, ero nata per averne, ma sarà presto tempo di non averne più, farò 41 anni il 23 di questo mese, dell'età in cui si comincia a diventare nonne». Ma quanto fosse profonda la gioia e l'accettazione, prima di ogni turbamento, è rivelata da questa confidenza che ella fece alla cognata dopo alcuni giorni dalla nascita di Teresa, colei che sarebbe diventata la santa di Lisieux. Quando la portavo in grembo, ho notato una cosa che non mi era mai successa per gli altri figli. Se io cantavo, lei cantava con me. Lo confido a te perché nessun altro ci crederebbe. Non furono molti gli anni che Zelia poté dedicare a quest'ultima piccina. Riuscirà ad accompagnarla nella vita solo per i primi 4 anni, ma Teresa ha riportato nella sua autobiografia i ricordi più teneri e significativi che la mamma segnava nella sua corrispondenza. Quando la piccola non ha ancora 3 anni, la mamma racconta divertita: «La piccina è un folletto senza pari, viene ad accarezzarmi augurandomi la morte. Oh, come vorrei che tu morissi, bambina mia!» La sgridano e lei dice: «Ma è perché tu vada in cielo, lo dici sempre tu che bisogna morire per andarci». E così, nei suoi trasporti di amore, augura la morte anche a suo padre. Alcuni mesi dopo, racconta ancora, la piccola Teresa, sempre graziosissima, mi diceva questa mattina che voleva anche lei andare in cielo e che per questo sarebbe stata tanto carina come un angioletto. Certi psicanalisti si sono accaniti su questo desiderio di morte manifestato da Teresa, immaginando oscuri e torbidi conflitti con la madre ossessionata dal lavoro, dalla malattia e dal pensiero dell'aldilà. Il fatto è che certi esperti Per certi esperti desiderio di morte e desiderio di cielo si equivalgono e perciò non riescono a immaginare che una mamma cristiana possa davvero parlare ai bambini del paradiso e della vita eterna in maniera dolce e desiderabile. Perfino Lutero, che era notoriamente un angosciato, disse un giorno mentre teneva in braccio il suo bambino: «I bambini hanno pensieri così belli su Dio perché credono che sia in cielo e che sia proprio il loro Dio». A 4 anni il pensiero del cielo è ancora familiare, ma si collega già al problema della salvezza e del bene e del male. L'altro giorno Teresa mi domanda se andrà in cielo. Le dico di sì, se sarà buona. Mi risponde: «Ma se non sarò proprio buona, se non fossi proprio buona, andrei all'inferno». «Ma io lo so che cosa farei. Scapperei su con te che saresti in cielo. Come farebbe Dio a prendermi dalle tue braccia? Tu mi stringeresti forte forte». E ho letto nei suoi occhi che è convinta che il buon Dio non le può fare nulla se è tra le braccia della mamma. Si può dire che tutta l'avventura spirituale e la dottrina di Teresa sono già interamente racchiusa in queste lucidissime argomentazioni. Le basterà comprendere che le braccia della madre sono segno e sacramento delle misericordiose braccia del padre. Così come era già carico di simbolo un altro suo infantile atteggiamento pieno di ostinata logica, quando stava imparando a muovere i primi passi, la cosa più difficile era imparare a salire le scale. Teresa si metteva in fondo vicino al primo gradino e poi chiamava «mamma» e non si muoveva di lì fino a quando non si sentiva rispondere «sì, bambina». Solo allora alzava il piedino e conquistava la prima posizione e così via, un mamma ed una risposta di incoraggiamento per ogni gradino. Più tardi Teresa, divenuta educatrice di giovani novizie, insegnerà loro che non c'è metodo migliore di questo per imparare a salire verso Dio che amarlo ad ogni passo. Intanto la salute di Zelia deperiva a vista d'occhio. La ghiandola al seno, che da tempo la faceva soffrire, si era ingrossata e le dava fitte sempre più dolorose. Finalmente si decise di andare da un medico e ne trovò uno tanto celebre quanto brutale. Raccontò alla cognata: «Finalmente sono stato dal dottore che, dopo avervi ben esaminata e ben palpata, mi ha detto: sa che quello che lei ha è di natura gravissima? È un tumore fibroso. Si tirerebbe indietro davanti a un'operazione?» Ho risposto: «No, benché abbia la certezza che invece di salvarmi la vita questa operazione abbrevierebbe i miei giorni». E gli ho spiegato il perché di questa convinzione così bene che egli ha ripreso: «Lei ne sa quanto me, tutto questo è la verità, perciò io non le posso consigliare l'operazione perché è molto incerta». Gli ho chiesto se c'era una possibilità su 100, mi ha risposto evasivamente. Mi ha proposto una ricetta, gli ho detto: «A che deve servire?» Mi ha guardato e ha replicato: «A niente. E per far piacere ai malati». Si sforzò di tenere tranquilli i familiari. La vigilia di quello che sarebbe stato il suo ultimo Natale si recò a Lisieux per un nuovo consulto con un medico più amico, ma tutti continuavano a sconsigliare l'operazione. Scrisse al marito: «Mettiamoci nelle mani di Dio. Egli sa meglio di noi quello che ci occorre. Lui è lui che fa la ferita e la fascia. E io non sto volentieri se non con te, mio caro Luigi». E al chiudersi di quell'ultimo dicembre, l'ultimo della sua vita, poteva affermare: «Sono come i bambini, che non si preoccupano del domani, perché aspetto sempre la felicità». La famiglia costernata insisteva per un pellegrinaggio a Lourdes. Zelia accettò soprattutto per far piacere al marito e alle figlie. Tutti erano persuasi di ottenere un miracolo e vibravano di impazienza. Anche Zelia a volte quasi si convinceva che la Vergine Santa avrebbe ascoltato tante preghiere, ma era soprattutto preoccupata che la fede delle figlie non vacillasse davanti a un eventuale insuccesso. Lei diceva soltanto umilmente: «La Madonna mi guarirà se crede che sia necessario. Io farò tutto il possibile per ottenere un miracolo. Conto sul pellegrinaggio a Lourdes, ma se non sarò guarita, cercherò di cantare lo stesso al ritorno». Alla vigilia del pellegrinaggio confessava dolorosamente: «Ho lavorato per 4, e 4 capaci di lavorare senza perdere tempo. Ho condotto una vita rude e ora che finalmente potrei riposare vedo il segno della partenza. Come se mi dicessero: hai fatto abbastanza, vieni a riposarti». ma io non ho fatto abbastanza, queste bambine non sono ancora allevate, se non fosse per questo la morte non mi farebbe paura. Il viaggio che Zelia compì portando con sé le tre figlie maggiori fu penosissimo e la delusione delle ragazze fu tremenda. Tornò a casa animosamente, senza tristezza, così allegramente, scrive, come se avessi ottenuto la grazia desiderato, e ciò ha ridato coraggio al papà e ha portato in casa il buon umore. Metto dell'acqua di Lourdes sulla mia piaga e poi vivo nella speranza e nella pace, aspettando in pace l'ora di Dio. Alla figlia tornata in collegio, delusa per il mancato miracolo, scrisse: voglio sapere se sei ancora imbronciata con la Madonna, che non ha voluto, come tu dici, farti saltare di gioia. Ma la Vergine ha detto a noi come a Bernadette: io vi renderò felici, non in questo mondo, ma nell'altro. Non ti preoccupare per me, io non mi tormento affatto, metto tutto nelle mani di Dio. Ormai si sentiva sempre più sfinita. Se la cosa continua, scrive, ci sarà da impazzire. Dovrò restare in una completa immobilità, e il giorno è sopportabile, ma la notte, quando bisogna coricarsi o alzarsi, è spaventoso. Mi provoca la nausea e mi sento svenire. Alle 5 mi dovevo vestire per andare alla prima messa ed ero sola perché Luigi era alla adorazione notturna. Mi sono tirata su per vedere l'ora. Fortunatamente la Vergine mi ha aiutata, perché non so come avrei fatto. Era ancora troppo presto. Mi sono seduta sul letto, non osavo distendermi per non dovermi raddrizzare mezz'ora dopo. Finalmente alle 5 ho chiamato Maria perché mi aiutasse a vestirmi. Ho sofferto molto a sedermi e inginocchiarmi in chiesa. Dovevo trattenermi per non gridare, perciò non ritornerò oggi alla messa cantata. La figlia Maria racconta: quando è stanca di avere la testa appoggiata, la solleviamo adagio con i guanciali, sino a che sta completamente seduta, ma questo non avviene mai senza dolori incredibili, perché il più piccolo movimento le fa emettere grida strazianti. E tuttavia, con quale pazienza, con quale rassegnazione sopporta questa triste malattia. Non lascia mai il suo rosario, prega sempre, malgrado le sofferenze. E noi figlie siamo tutte ammirate perché ha un coraggio e un'energia che nulla eguaglia. 15 giorni or sono, diceva ancora il suo rosario tutto intero in ginocchio davanti alla Vergine della sua camera, che lei ama tanto. E vedendola così malata, volevo farla sedere, ma non c'era verso. Aveva ancora la forza di scrivere qualche ultima lettera. Lei mi dice di non perdere la fiducia nella Vergine Santa. È quello che faccio. So benissimo che la Vergine mi può guarire, ma non posso astenermi dal temere che non lo voglia. Le dirò francamente che un miracolo mi sembra ormai dubbio. Io ho preso la mia decisione e procuro di fare come se dovessi morire. Occorre assolutamente che io non perda il poco tempo che mi resta da vivere. Sono giorni di salvezza che non ritorneranno mai più, e ne voglio approfittare. Domenica mattina, dopo una notte non troppo cattiva, mi sono alzata alle 5 per andare alla prima messa. Soltanto con estrema precauzione potevo fare un passo. Quando dovevo scendere dal marciapiede occorreva tutta una manovra. Fortunatamente per strada non c'era molta gente. Ho sofferto per 24 ore più di quanto abbia mai sofferto in vita mia, e quel povero Luigi di tanto in tanto mi prendeva nelle sue braccia come una bambina. Agli inizi del mese di agosto 1877, vincendo lo sfinimento, volle recarsi ancora per l'ultima volta in chiesa. Era il primo venerdì del mese. L'ha condotta il babbo, perché senza di lui non avrebbe potuto andarci. Ci ha detto che arrivando, se non avesse avuto qualcuno per spingerle la porta, non avrebbe nemmeno potuto entrare in chiesa. Ripeteva spesso: tu che mi hai creata, abbi pietà di me. Morì all'alba del 28 agosto e le ultime righe da lei tracciate furono: se la Santa Vergine non mi guarisce è perché il mio tempo è finito e il buon Dio vuole che mi riposi altrove che sulla terra. Teresa aveva allora 4 anni. Descrisse così l'incolmabile perdita con questo episodio. L'ultima settimana che la mamma passò sulla terra, Celina e io, le piccoline, eravamo come delle esiliate, Tutte le mattine veniva una signora del vicinato a prenderci e passavamo la giornata da lei. Un giorno non avevamo avuto tempo di fare la nostra preghiera prima di uscire di casa. Allora Celina avvertì timidamente la signora alle risce e questa concluse: «Bene, bambine mie, ora la direte». Poi ci mise tutte e due in una grande stanza e se ne andò. Celina mi guardò e dicemmo: «Questa non è come la mamma. La mamma ce la faceva sempre dire lei la nostra preghiera. Questa è l'indimenticabile eredità che una madre può lasciare anche una bambina di 4 anni, un'eredità che crescerà nella figlia in frutti di santità e di intimità con Dio. Lei ce la faceva sempre dire la nostra preghiera. E le figlie ricorderanno sempre con commozione quello che era stato l'atteggiamento costante e quasi il programma e la gioia della sua vita. Ho affidato tutto alla volontà e alla grazia di Dio».